L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, collego, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Quanto la pandemia e la guerra in Ucraina hanno influito sulla salute mentale, soprattutto dei più giovani? E qual è la situazione nelle case di cura, nei reparti psichiatrici degli ospedali? Benvenuti al Mondo a Radio, sono Alessandro Guarasci. Dunque, vi ricordo che potete riascoltare queste e le altre puntate del Mondo Radio in podcast al sito www.vaticanus.va, poi dovete appunto cercare i podcast di Radio Vaticana. Lo sapete, ormai il Green Pass serve solo in casi davvero eccezionali e anche negli ospedali si stanno mettendo in campo regole meno rigide per far sì appunto che i pazienti possano stare di più con i loro parenti. Queste regole però non sembrano valere per le RSA, dove sono ospitati appunto i pazienti psichiatrici. E tanti ricoverati non possono essere visitati più di 2 volte al mese. L'ultimo caso all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, pensate, una doppia grata di ferro chiusa con i lucchetti separa appunto i familiari dai ricoverati. Dunque, la rigidità che abbiamo visto durante il lockdown sembra continuare ancora oggi e questo ce lo conferma Gisella Trincas, presidente di UNASAM, Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute.
Le persone che hanno un problema di salute mentale possono trovarsi ricoverate in diversi luoghi di cura, quindi non esclusivamente cliniche psichiatriche, che tra l'altro sono, insomma, anche in numero abbastanza limitato, prevalentemente si trovano nella regione Lazio, ma le persone che hanno un problema di salute mentale stanno anche dentro le RSA, le comunità terapeutiche, sanitarie o anche altre comunità di tipo socio-assistenziale. Quindi i luoghi della cura e dell'assistenza per la salute mentale sono tantissimi, insomma, questo è il primo punto. E solitamente le regole di accesso in questo periodo di pandemia sono state molto rigide, anche perché le disposizioni del governo, le disposizioni del Ministero della Salute in modo particolare, rimandano anche alla responsabilità sanitaria dei responsabili delle strutture, che quindi possono adottare anche misure più restrittive rispetto a quelle indicate dalla norma, sulla base dell'organizzazione interna della struttura, della situazione anche pandemica interna alla struttura.
Senta, ci faccia un esempio di una regola particolarmente restrittiva che lei ha verificato.
Allora, una regola particolarmente restrittiva è proprio quella dell'ingresso dei familiari, proprio del poter entrare dentro la struttura e quindi incontrare i familiari. Cioè, noi abbiamo avuto familiari, in modo particolare nelle RSA, ma anche in comunità terapeutiche, che non hanno potuto visitare per lunghissimo tempo i loro parenti, o anche situazioni nelle quali le persone con un problema di salute mentale, in modo particolare nell'RSA ma anche in comunità terapeutiche, non uscivano da queste strutture come facevano prima della pandemia, per andare a casa, poter stare con i propri parenti o anche uscire con i propri parenti per mangiare fuori o fare una passeggiata. Queste sono le limitazioni più gravi.
Ecco, senta signora, Questo quali effetti poi concreti ha avuto su coloro che appunto sono affetti da una malattia mentale o psichiatrica?
Beh, gli effetti sono chiaramente devastanti, perché le persone che hanno un rapporto affettivo importante con i propri familiari hanno sofferto molto di questo isolamento, perché nella sofferenza mentale la relazione umana, la vicinanza è fondamentale, no? Proprio per la qualità della vita delle persone, per evitare anche un peggioramento delle condizioni di salute delle persone. Quindi è come togliere ad un bambino la vicinanza dei propri genitori, cioè è una situazione molto molto difficile da reggere. Poi ci sono invece dei luoghi dove questo non è accaduto, per fortuna, in cui anche nel periodo di maggiore restrizione le strutture, le comunità si sono comportate come in qualunque altra situazione.
Ti ricordi quella luce che sembrava che veniva dalla luna e non sapevo in che posizione si trovasse, se in piedi, seduta o sdraiata? Paola, Paola, quella luce che veniva dalla luna era morta, Paola!
Va detto, ci sono anche casi positivi, però di recupero, quello che avete sentito è teatro patologico di D'Ambrosi, un esperimento appunto per far sì che chi ha dei disturbi psichiatrici possa esprimersi e anche curarsi attraverso il teatro. In Italia coloro che in qualche modo hanno ricevuto cure psichiatriche, pensate, sono 830.000. E tra questi c'è anche il figlio della signora Sandra, un caso emblematico della mala sanità nel campo delle malattie psichiatriche.
Delirava, si era fatto delle fissazioni, quindi insomma molestava una persona la quale lo ha denunciato e lo hanno impacchettato e portato in OPG a Napoli. Questo quando aveva 25 anni, 26 anni, per cui diciamo che la sua storia comincia con questo internamento in OPG, che però in qualche modo lui ha superato questi 6 mesi di ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli, lui li ha superati meglio di quel che io credevo. Per quale motivo? Primo, perché non faceva uso, perché mio figlio ha una doppia diagnosi, cioè la sua patologia clinica è aggravata da una dipendenza alla sostanza, per cui quando fa uso o abuso di sostanze evidentemente la patologia esplode, se invece non fa uso la patologia è perfettamente contenuta.
Quindi ecco, signora, senta una cosa, ecco, però nel momento in cui è stato ricoverato poi a Tivoli, lei ha visto qualche progresso nelle cure, nella sua percezione, nella percezione di se stesso da parte di suo figlio?
No, io l'unica cosa positiva è che è stato lontano dalle sostanze e quello per lui è comunque un beneficio, perché quando lui non fa uso né di alcol né di spinelli né di altri cannabinoidi, lui è lucidissimo, cioè vorrei dire funziona, sono le sostanze quelle che aggravano la patologia o perlomeno la fanno venire fuori, se no è latente, contenuta e lui riesce a vivere. Quindi l'unico aspetto positivo è che lui per 3 anni non ha bevuto né un goccio d'alcol né si è fumato uno spinello, quindi lui in realtà stava bene dal punto di vista psichiatrico, però dal punto di vista psicosociale era regredito moltissimo. Perché? Perché aveva paura ad affrontare qualunque cosa, perché le relazioni con gli altri erano diventate molto più problematiche, cioè vivendo 3 anni recluso, no? Come lo è stato a Colle Cesarano, Quando è uscito, rimetterlo pian piano in carreggiata è stato complicato. Io sono stata un anno.
Signora, senta una cosa, lei ha parlato di reclusione, ma questo perché magari dopo i vari lockdown non era possibile incontrare suo figlio, non era possibile parlarci di persona?
Allora, io parlo di reclusione perché comunque sono state tutte e due misure di sicurezza le sue. Poi naturalmente a Colle Cesarano la cosa si è aggravata con il lockdown perché non ha più potuto ricevere visite e lì veramente è successo il finimondo. Io quando l'ho ripreso dopo 3 anni, come ho detto, ha dovuto reimparare tutto, aveva paura persino di andare alla posta.
Allora, prima ne parlavamo appunto con Gisella Trincas, troppe interpretazioni diverse, troppi comportamenti arbitrari da parte dei dirigenti delle RSA. Basti pensare che il Green Pass in queste strutture continuerà ad essere obbligatorio tanto per gli operatori quanto per i familiari. Allora, servono più controlli anche sul territorio, questo ce l'ha detto Gisella Trincas.
Che significa questo? Significa che comunque sulle strutture in generale ci deve essere un controllo e una verifica costante del rispetto, no? Anche delle come dire, più basilari norme di rispetto dei diritti umani delle persone. Questa verifica deve essere garantita costantemente dalle aziende sanitarie, dagli enti locali.
Va bene.
A seconda che si tratti di strutture sociali o di strutture sanitarie.
Noi ora torniamo a parlare del figlio della signora Sandra. Appunto, quest'uomo ormai ha girato tante strutture, e quali impressioni ha tratto? E soprattutto, è stato valido il supporto dei servizi sociali?
Zero. Quando poi lui, dopo un percorso riuscitissimo e con dei risultati eccellenti nella comunità doppia diagnosi di Pistoia, ha ripreso la sua vita sociale ed è venuto a vivere qui in Abruzzo nella nostra seconda casa, lui è vissuto 5 anni da solo, perfettamente adeguato, solo che essendo totalmente abbandonato e dai servizi che, non ritenendolo grave, non se ne occupavano proprio, né dall'ambiente sociale che insomma non era, questo piccolo borgo con pochissimi abitanti, insomma lui era molto isolato e quindi l'isolamento ha fatto sì che lui sia ricaduto nei suoi vecchi vizi e quindi ha ricominciato a commettere reati, piccoli reati, e per cui è stata data un'altra misura di sicurezza da scontare appunto a Colle Cesarano. Quindi voglio dire, la sua dipendenza, se non aiutato in questo, prende il sopravvento e poi scatena la patologia. Cioè lui non è più consapevole se fa uso o abuso di alcol o di spinelli, non è più consapevole né di quello che dice né di quello che fa. E allora scatta la misura, scatta l'internamento. Invece qui a Trento lui è seguito. Cioè a Trento, devo dire, per questo l'abbiamo portato là, perché credo che sia l'unico posto in Italia dove i servizi si fanno carico a 360 gradi della persona.
Ora però noi ci spostiamo di lato. Depressione, ansia e stress, sono queste le preoccupazioni dei giovani nell'ambito della salute mentale, secondo un'indagine online condotta da Frida, che è una piattaforma digitale che dà voce e ascolto appunto alle generazioni Z e millennial, interagendo diciamo in qualche modo con una comunità di oltre 9 milioni di persone nel mondo. Dal questionario che è stato diffuso in Italia, Regno Unito, Spagna, America Latina attraverso i canali social appunto di questa media company emerge un quadro davvero preoccupante, tra l'altro proprio aggravato dal Covid. Quello che viene registrato infatti è un aumento significativo dei disturbi della sfera mentale, appunto legato alla pandemia. Questo ce l'ha detto Andrea Calderini, che è amministratore delegato e cofondatore di Frida.
In merito alla salute mentale, la maggior parte di loro parla di depressione, l'82%, ansia, l'81%, e lo stress, il 64%. Quindi queste tre sono le tre, diciamo, aree che emergono appunto maggiormente. E tra l'altro, ancora una volta, un numero molto alto di loro, parliamo di più dell'80%, quindi 8 su 10, le giustifica dal fatto che hanno sperimentate proprio loro stessi in prima persona, soprattutto negli ultimi 2 anni, visto tutto quello che abbiamo appunto attraversato. Un'altra cosa interessante relativa a depressione, ansia e stress è che vengono considerati della stessa, diciamo, rilevanza, importanza e tutto quanto di quelle che sono le malattie fisiche, praticamente dalla totalità degli intervistati, per cui anche questo è un aspetto molto importante da sottolineare. E un altro grande cambiamento di cui sinceramente sono anche molto contento è quello che, ancora una volta, quasi la totalità degli intervistati, parliamo del 94%, ritiene che non ci sia niente di cui vergognarsi e che purtroppo ci sono ancora dei pregiudizi legati a queste tematiche, ma che le nuove generazioni, perché poi qua parliamo di Gen Z e Millennial, invece le riconoscono, ne parlano, vogliono affrontarle e quindi non le vedono più come dire vittime di un pregiudizio, per cui anche se le provo non ne parlo, non mi espongo, anzi ne parlo e cerco di rispondere a queste tematiche.
Senta, voi avete trovato delle differenze sostanziali tra un paese dell'Europa e l'altro?
Allora, diciamo che essendo cluster, o comunque sia target di età molto simili, come parlavo, alle nuove generazioni, le tematiche, diciamo, sia le tematiche che il modo di affrontarli sono in realtà molto molto simili. Magari abbiamo visto qualche differenza su come pensano che il proprio governo e le istituzioni le stanno affrontando, nel senso che in Italia e in Inghilterra più o meno simile, cioè la metà di loro ritengono che le istituzioni, il governo debba fare di più e che quindi che le misure che si sono affrontate finora o che sono state portate all'attenzione finora non sono abbastanza, mentre invece in Spagna c'è più, diciamo, soddisfazione da parte dell'aiuto da parte delle istituzioni del governo, parliamo di un 20% rispetto al 50% che vorrebbe che il governo facesse di più. Per quanto riguarda invece le tematiche, il modo di risolverle invece sono molto più, come dire, allineati.
Ecco, ma quali sono le fonti di informazione dei giovani?
Allora, le fonti di informazioni dei giovani, la fonte principale per 6 su 10 di loro sono le piattaforme social, che utilizzano proprio come principale fonte di informazione, ispirazione e anche di dialogo. Poi se stiamo, diciamo, su le tematiche della salute mentale, un'altra fonte di informazione, fortunatamente per il 50% di loro, sono degli esperti di salute mentale, quindi psicologi e via dicendo. E poi ci sono le altre, diciamo, fonti online e amici, quindi peer-to-peer recommendation e discussion, che valgono circa il 30%. Però il primo per 6 su 10 sono i social media, per 5 su 10 gli specialisti e poi amici e altre fonti online per 3 su 10.
Comunque si può fare molto, questo lo dobbiamo dire, e la salute mentale passa anche attraverso lo sport. La Federazione Italiana Sport Equestri, la FISE e SOS Villaggi dei Bambini hanno firmato proprio un protocollo e uniscono le forze per assicurare a tutti i bambini e le bambine il pieno sviluppo delle loro potenzialità, come attraverso una crescita sana all'insegna dell'inclusione sociale e dello sport. E soprattutto l'ippoterapia ha un ruolo fondamentale nel combattere appunto le malattie psichiatriche e in qualche modo però tutti i disturbi legati al comportamento. Lo conferma Emanuele Caroppo, coordinatore del comitato scientifico di SOS Villaggi dei Bambini.
Noi siamo in uscita da una pandemia, è stata penalizzata l'istruzione, sono stati penalizzati i rapporti sociali, gli scambi sociali, ma è stata penalizzata anche proprio l'attività fisica, l'attività sportiva, che non è soltanto far gruppo o fare il gioco di squadra o singolo che sia, ma è avere la possibilità di essere un corpo agente nel mondo e crescere anche attraverso l'utilizzo del corpo. Quindi avere la possibilità di rilanciare lo sport è una dimensione fondamentale. Farlo attraverso uno sport che prevede il rapporto con un cavallo e quindi con un altro essere vivente apre tutta una serie di dimensioni anche affettive che non hanno bisogno delle parole per realizzarsi, perché avvengono attraverso la sensorialità, avvengono attraverso il contatto, avvengono attraverso trovare la postura giusta per compiere una determinata attività fisica. Quindi è come se incrementassero degli aspetti anche della intelligenza, facendo sì che non sia solo l'intelligenza cognitiva, ma proprio anche l'intelligenza del corpo.
Ecco, quindi, senta dottore, una cosa, ha parlato dei danni prodotti dalla pandemia sulle ragazze e sui ragazzi, sicuramente tanti disturbi, ma poi questi disturbi in alcuni casi, da quello che lei ha visto, sono sfociati in vere malattie?
Possono sfociare in vere malattie, per questo è necessario intervenire subito, intervenire in modo immediato attraverso le figure del personale esperto, potenziando anche i servizi per rispondere alle nuove esigenze psicologiche delle adolescenti e degli adolescenti, ma bisogna aver chiara una cosa, che il percorso di guarigione non è un percorso immediato. Noi non dobbiamo immaginarlo che se va bene un giorno a seguire andranno bene tutti quanti gli altri giorni, quindi dobbiamo averlo sul lungo tempo, sul lungo periodo, e mettere anche in conto il fatto che un giorno può andar bene, un giorno può andar meno bene, quindi è un percorso di guarigione che avviene costantemente nel tempo. E sa dove in realtà il disagio potrebbe diventare invece una conclamata dimensione invece di sofferenza psicologica? Lì dove non si ha un intervento e lì dove questo intervento non si realizza, paradossalmente per la vergogna di chiedere aiuto, per la vergogna dello stigma. Quindi l'azione che noi dobbiamo fare è quella di informare sul fatto che le ferite invisibili che possono e colpiscono la nostra dimensione dell'anima fondamentalmente sono come altri tipi di dolore.
Quanto il valore dell'ippoterapia in questo caso è riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale? Insomma, c'è consapevolezza di quanto queste terapie siano importanti?
C'è consapevolezza di quanto queste terapie siano importanti, soprattutto per particolari tipi di disturbi. Che riguardano appunto la fascia infantile, è molto utilizzata ad esempio nell'autismo, ma anche per quanto riguarda gli aspetti della salute mentale degli adolescenti e delle adolescenti. Però ecco, io ritengo che l'ipoterapia da una parte, ma come anche tutta l'altra attività sportiva che può essere messa a disposizione dei percorsi di cura, sia fondamentale.
Bene, finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio che noi abbiamo appunto dedicato alle malattie psichiatriche, ma a tutti i disturbi legati appunto al comportamento, disturbi appunto dovuti anche alla pandemia e a quanto questa poi ha influito sulla vita di tutti i giorni, di tutti noi, ma anche e soprattutto di coloro che in qualche modo sono costretti nelle RSA oppure nei reparti psichiatrici degli ospedali. Buon pomeriggio a tutti da Alessandro Guarasci, un caro saluto. Thank you.